nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
Niente panico, niente panico.
E stamattina te lo sei detto, buongiorno.
Sì, con serenità e il maggior approccio possibile zen ho affrontato la colonna.
Eh sì, perché è stata chiusa la Vedeggio Cassarate, poi di conseguenza ci sono rallentamenti tutto nell'entourage, sì. E stiamo aggiornando tutti quanti. E Paolo, ogni tanto devi testare il significato del tuo programma.
Esatto,
niente
sì.
Panico, niente panico. Sì. Cosa vuoi fare? Arrampicarti sui contorni della galleria?
No, non si poteva fare, neanche con i veicoli più moderni si possono fare queste cose, per cui tutti pazientemente in colonna, sperando che le cose si risolvano nel modo migliore per tutte le persone coinvolte.
Certo, assolutamente. Invece per quanto riguarda la puntata di oggi, che cosa abbiamo preparato?
Allora, ho portato cose un po' particolari, piccole pillole di scienza che trovate qua in giro, qua e là. E per esempio, qual è il contrario di un limone?
Nel senso di agrume?
Sì, 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 non negli altri sensi possibili.
No, infatti,
ma il limone è quello...
Il limone, proprio il limonone.
In che senso il contrario di un limone? Non è un palindromo, non è un anagramma, non è un gioco di parole. È proprio il contrario di un limone dal punto di vista chimico.
Cioè, quindi il limone è acido, ci serve un frutto basico?
No, non è neanche in quel senso. Carina come idea, ma non è quella. E poi una delle grandi domande irrisolte della scienza, dove sono tutti quanti? Cioè, gli extraterrestri. Cioè, tu guardi il cielo, pieno di stelle, pieno di pianeti. Dove sono tutti quanti? Si chiama paradosso di Fermi. Perché lo scienziato Enrico Fermi pose questa domanda proprio in questi termini molto pratici, molto schietti. Ma perché non sentiamo nessuno? Alcuni dicono che ci sono le visite degli extraterrestri, eccetera. Però, oggettivamente, tu dovresti puntare il telescopio, il radiotelescopio, ovunque nel cielo e poter sentire segnali, invece silenzio totale. Come mai?
Come mai?
E poi la domanda ancora più importante della nostra esistenza, quella che sta arrovelando tutti quelli che sono in colonna in tutta la zona, è: ma le tigri? Domanda pratica, no?
Sì.
Cioè, sei nella savana, sei una tigre, sei a strisce nere e arancioni nella savana gialla. Perché?
Cioè,
che razza di mimetizzazione è? Tanto vale andare in giro con il giubbotto fluorescente, no? No. C'è un motivo? Ho scoperto.
Okay. Ah!
Sono arrivato a questa veneranda età e finalmente ho scoperto perché le tigri sono arancioni.
Non ti davi pace.
Esatto.
Ok. Ce lo racconti nelle prossime...
Con molto piacere.
Nei prossimi minuti.
I'm gonna live my life shining like a diamond. nice day.
Day, il nostro augurio, have a nice week, tenete duro per chi è in colonna. Buongiorno a tutti, Simone ci manda uno scatto, un video di cucciolini che sono appena
buongiorno,
nati.
Buongiorno, guarda
che...
qua, buongiorno a tutte e due, sono nati ieri sera, oh, guarda che belli,
che bello.
Sono qua nel Canton Cuni, bisogna trovare, bisogna chiedere a Paolo se può affinare un teletrasporto, così schiacci un pulsante, vieni qua, li prendi, scegli e poi ti riporti a casa.
Che bellino.
Buon lunedì a tutti.
Immagino che non si portino a casa subito, visto che sono nati ieri sera, avranno bisogno di un paio di mesi di svezzamento e mi raccomando, dagli a persone che ne avranno cura, bisogna avere rispetto degli animali. Noi ci focalizziamo sugli agrumi nei prossimi minuti. Paolo, hai fatto un quiz sfida magari per chi è fermo in auto. Dice, vabbè, uno visualizza un limone, fino lì ce la possiamo fare a visualizzare un limone è un frutto che cresce sull'albero di citrus limon, non so, citrus limon, una pianta che appartiene alla famiglia delle rutacee, va bene, che cos'ha? Una scorza, una parte esterna del limone che usiamo anche per fare le torte, è di colore giallo brillante, quando è maturo, ha un epicarpo, cioè la parte esterna che ha, tra l'altro tutti gli oli essenziali sono contenuti nell'epicarpo, e il mesocarpo che è lo strato sottostante che più spesso è più fibroso, poi c'è la polpa che è la parte interna è commestibile, tra l'altro con un elevato contenuto di vitamina C, ha i semi che sono piccoli e bianchi, ha l'acido citrico che è la sostanza principale che conferisce al limone il sapore aspro e acido, ma tu mi chiedi qual è il corrispondente, il contrario, l'antilope. L'antilope. Cosa c'è all'antilope? Era una battuta.
Sì. No.
Cosa c'è al contrario del limone?
Esatto.
L'antilope perché... del limone.
La cosa che che manca nell'elenco è gli idrocarburi. Sì, ci sono gli idrocarburi nei limoni. Scappiamo, panico. No. È un idrocarburo naturale. Mm-hmm. Non c'entra niente con la benzina, le altre cose. Cioè, è semplicemente classificato chimicamente come idrocarburo. Si chiama limonene.
Limonene.
E ora, il limonene è una molecola molto particolare. Come tante molecole in natura, ne esistono due versioni. Una è simmetrica dell'altra. È come se si guardassero allo specchio. Ora, quando... questa molecola è nel limone, ha una forma, è di un tipo specifico, ed ha sapore di limone. La stessa molecola, girata dall'altra parte, dà il sapore di arancia.
Ma va?
Quindi il contrario di un limone è un'arancia.
Ma non è uno scherzo?
No, seriamente. No. Si chiama chiralità, è la struttura delle molecole. Ci sono delle molecole che sono girate da una parte, ci sono delle molecole girate dall'altra, la stessa forma, la stessa struttura di una molecola messa allo specchio, per esempio, può essere digeribile oppure non digeribile, può essere dolce e metabolizzabile oppure non metabolizzabile. Molti zuccheri sintetici, per esempio, sono fatti così.
Ma pensa!
Ecco, vedi? Quindi, parola nuova da portare a casa, limonene e chiralità.
Con la C.
Sì.
Chiralità.
Sì.
Mamma mia, se non ci fossi Paolo.
È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 È una notte come tutte le altre notti, è una notte che profuma di avventura. Ho due chiavi per la stessa porta, per aprire il coraggio e la paura. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri. 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 Vedo Cristoforo Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine, tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano e diventano di sabbia. Al passaggio del momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata e non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 Nella notte dei desideri.
Ci agganciamo a Jovanotti. Notte dei desideri, quando cerchi di esprimere un desiderio, guardi al cielo, guardi alle stelle, guardi a una stella cadente, così affidando il tuo desiderio. In questo cielo profondo, intenso, tutto nero o tutto nuvoloso o tutto pieno di stelle, ci sono i misteri dell'umanità, delle galassie, le curiosità, le non risposte che cerchiamo da sempre, no?
Esatto.
Da che esiste l'uomo.
E ce n'è una che si può riassumere con le parole molto semplici: dove sono tutti quanti?
Che è bellissimo.
Questa non è una battuta così fatta da uno che passa.
No.
È fatta da niente meno che l'eminente fisico Enrico Fermi. Siamo negli anni 50 del secolo scorso. Ci sono stati degli avvistamenti, delle segnalazioni da parte di alcune persone che hanno visto degli oggetti misteriosi in cielo. È appena finita la Seconda Guerra Mondiale, quindi corsa alla tecnologia, si sospetta che esistano tecnologie misteriose sviluppate durante appunto la guerra, e si comincia a parlare di ufologia molto intensamente. E ovviamente questa discussione arriva anche ai fisici, agli scienziati che stanno lavorando ai progetti più sofisticati. Enrico Fermi è circondato da un gruppo di giovani scienziati e la sera spesso ci si trova dopo cena e si chiacchiera di più, del più e del meno. Una di queste sere, appunto intorno agli anni 50, Fermi è in visita ai suoi colleghi al laboratorio Los Alamos nel New Mexico e si parla di ufologia. E tutti hanno la loro opinione, ma allora ricordiamoci che in quel periodo neanche si sapeva se ci fossero degli altri pianeti al di fuori del sistema solare. Oggi lo sappiamo, li abbiamo visti grazie anche a Michel Mayor, lo scienziato svizzero che ha fatto uno dei primi avvistamenti di un corpo celeste di un pianeta al di fuori del sistema solare.
Ah.
Sì, e spero di poterlo incontrare presto, ma non voglio fare spoiler. E quindi insomma siamo qui in questa situazione e Fermi, dopo aver ascoltato tutti quanti, dice sì, ok, d'accordo, belle queste considerazioni, ma alla fine dove sono tutti quanti? Perché quando osserviamo il cielo non vediamo segni di tecnologia? Perché quando puntiamo i nostri radiotelescopi, che sono in grado di sentire, se ci fossero delle stazioni radio, tipo Rete 3, per esempio, Rete 3 di Proxima Centauri, potremmo ascoltarla. Gli alieni avranno il DAB, chissà. E potremmo comunque ascoltarla. E quindi la domanda è, ma se noi puntiamo i nostri telescopi e non sentiamo niente, come mai? Cioè, siamo gli unici? E questa domanda è diventata il paradosso di Fermi. A questa domanda ci sono tantissime risposte, ma questo è giusto il punto per cominciare, per partire a ragionare su questo tema bellissimo.
Dai, facciamo un attimo questo momento di riflessione. Prima riflessione, la prima domanda che uno si fa, dice, ma le civiltà extraterrestri sono troppo lontane, quindi non riescono a comunicare per esempio con noi, non hanno gli strumenti? Le civiltà extraterrestri non esistono,
esatto.
Oppure sono così rare che non riesce ad arrivare alla galassia giusta in tempi giusti, perché
è
poi c'è...
possibile, però facciamo per esempio due conti. Noi oggi, già negli anni 70, siamo in grado di mandare segnali radio talmente potenti che ci sentono in tutta la galassia. I soliti fracassoni di quartiere, insomma.
Noi terrestri.
Quelli del quadrante delta sono sempre così, no? Il sabato sera, baccano, alle 11, insomma, dovrebbe esserci la Ruhezeit, invece no. Niente. Quindi, quello la possiamo scartare. Quindi, siamo capaci, se ci fossero altri segnali, saremmo in grado di captarli e le altre civiltà sarebbero in grado di lanciarli. La distanza, ok.
Gli anni luce.
Sì, è vero, la galassia è grande, sono 150.000 anni luce, ma l'universo è ancora più antico, è antichissimo, ha 13 miliardi di anni. Facciamo lo sconto, tipo Salumiere, togliene 5 miliardi di anni perché ci vuole tempo perché la vita parta, poi si tecnologizzi, costruiscono i radiotelescopi, eccetera. Comunque ti restano quegli 8 miliardi di anni nei quali è tempo di fare civiltà. E quindi anche una civiltà che stesse a 8 miliardi di anni luce... praticamente in fondo a destra, dove ci sono i parcheggi delle auto in certi posti, beh, allora sarebbero comunque in grado di mandare i loro segnali e noi saremmo in grado di riceverli.
Paolo, ma se magari le civiltà extraterrestri non volessero parlare con noi, deliberatamente non volessero?
Esatto, questa è una delle più belle risposte, il grande silenzio.
Ma lasciateli lì quei barboni,
sì, chi li vuole? Per l'amor del cielo. C'è proprio il cartello, probabilmente da qualche parte ai confini del sistema solare c'è un cartello grande come una casa.
Do not come un pianeta. Disturb.
Aspettate, non sono ancora pronti.
Siete una categoria così mediocre, umani, che non vogliamo contaminarci.
Ecco, quindi cerchiamo,
ti prego,
di qualificarci.
Mi hai fatto visualizzare immediatamente un grande romanzo scritto da una grande penna, quella di Italo, sì, Calvino, che può essere una lettura molto leggera, ma veramente ci sono dietro delle riflessioni che, se vuoi andare nel sottotesto, ci trovi. Sì. Io vorrei consigliarlo, ne parliamo tra un attimo. Ci stai, ci torniamo sul paradosso di Fermi e sarebbe bello sentire qualche commento da chi potesse farcelo allo 079 873 8073. It's not vi abbiamo chiesto di scatenarvi un po' e voi giustamente l'avete fatto. Cominciamo da Paolo, non il nostro Paolo. Paolo, un nostro ascoltatore amico, dice: noi siamo un prodotto extraterrestre. Perfetto, questo è un tema.
Ah sì, beh, cioè, è una teoria biologica anche quella, cioè che i componenti essenziali della vita siano arrivati da altri mondi e che poi la vita si sia evoluta qui grazie a questa specie di inseminazione che arriva dall'esterno. È una di quelle cose che vengono effettivamente considerate come plausibili.
Qualcun altro dice: ciao Paolo, se altre civiltà di altri pianeti dovessero ricevere segnali radio da Rete 3 tra le 10 e le 12, ecco, pensi che prenderebbero la cosa sul serio?
Tra, va bene, lui cita le 10 e le 12,
i programmi degli amici del Cactus, lui cita, va bene? Adam dice: sentire di civiltà extraterrestri da uno che crede che l'uomo è stato sulla Luna è un paradosso, comunque okay. Sono già tra di voi diverse razze aliene intraterrene. Un saluto da Adam.
Ok, allora,
questa è una...
però chiariamo la cosa, non sono io che credo.
No, lui ha citato.
È un fatto, cioè sulla Luna siamo andati 6 volte, ci sono montagne di documenti, di testimonianze, ci sono reperti sulla Luna che lo confermano. Anche persino i sovietici hanno detto che sì, gli americani sono andati sulla Luna. Possiamo andare avanti, parlare di altro, perché ci stiamo per tornare, fra l'altro, quindi bisognerà riesplorare le nostre competenze. E quindi no, non c'è nessun paradosso, nessuna contraddizione, anzi l'idea è che con i fatti si scopre cosa è vero, cosa è falso, e in questo caso ci domandiamo come mai non abbiamo tracce di vita extraterrestre per ora al di fuori del nostro pianeta.
Ecco, poi arriva invece Simone che ci manda uno scatto di un germoglio, sì, di pianta di limone. Dice: questo sarà il mio di limone, con i semi dei limoni che ho preso a Sorrento durante le vacanze di Natale sono riuscito a dar vita a questa piantina. E Simone è lo stesso che prima ci ha dato lo scatto dei cuccioli. Quindi lui è un creatore di vita,
chiaralità,
non extraterrestre.
Serenità e felicità.
Ecco, esatto. Web Spider, buongiorno, dice: ciao Rete 3, nella rappresentazione di vita intelligente da altri pianeti, la spiegazione della filmografia e letteratura è: le forme intelligenti sono ipotizzate più avanzate di noi, quindi si nascondono a noi e hanno il modo per non farsi, soprattutto ci lasciano nel nostro brodo fatto di sognatori, artisti, pacifisti, a mollo con invidiosi, maligni, guerrafondai. La civiltà progredita, quando incontra un pianeta sottoevoluto tipo il nostro in Star Trek, alla famosa direttiva One, fatmi a catà, fatmi a vedere, facito dignagot,
questo è vulcaniano, sì,
finta da niente, soprattutto ci tascisce e vola bas, ma schiva i sas, è belli. Voi Spider sei il mio mito.
Esatto, no, infatti no, è un antico proverbio vulcaniano quello di anzi è Klingon, credo che sia vula bas, qualcosa del genere. C'è un famoso autore che si chiama così.
Ah sì, è bellissima questa riflessione. Tra l'altro, se mi permetti, ti dicevo, un grande scrittore, uno dei grandi del XX secolo, che Italo Calvino, ha scritto dei libri in qualche modo legati al paradosso di Fermi di cui tu hai parlato. Mi sarebbe piaciuto portare il libro da casa e non so perché l'ho dimenticato. Ti Conzero, un romanzo che è uscito nel 1967, che fa parte della raccolta Le Cosmicomiche.
Oh,
non so,
sì,
se hai,
sì,
avuto modo. Sono veramente, c'è anche proprio il romanzo Le Cosmicomiche ed è molto divertente, una serie di racconti che mescolano scienza, filosofia e fantastica. Ti Conzero, una delle storie più conosciute di questa raccolta, e racconta il dialogo tra il protagonista, che si chiama QFWFQ, e un essere di una galassia lontana che è rappresentato da una forma di vita che si comunica tramite segnali. Il racconto si esplora così, attraverso dei cartelli che dalla Terra mandi su nella galassia, no?
Ah, carina come idea.
E non so, per esempio, dalla Terra c'è
tipo Notting Hill.
Così
uguale.
Esatto. E no, tipo: ma come fai a vedermi? Sì, ti ho visto, ma come hai fatto se il tempo degli anni luce? Insomma, è tutto un discorso paradossale, ma molto molto divertente, che penso che sia già una lettura che va bene per gli adolescenti. Io l'ho letto in prima liceo, ma mi è rimasto molto impresso. Ti Conzero, dalla penna, dicevo, di Italo Calvino, che è uno degli scrittori italiani più importanti del XX secolo, che è famoso per la sua capacità di mescolare appunto la filosofia sia le riflessioni sociali, ma anche le scoperte scientifiche, ed è stato un autore incredibile. Ci sono tantissimi capolavori che possiamo, Il barone rampante, Se una notte d'inverno un viaggiatore, ma in questo caso, visto Il paradosso di Fermi che hai citato, Le cosmicomiche rispettivamente Ticon Zero, vedi, erano gli anni, fine anni 60, e tu hai detto che Il paradosso è uscito negli anni 50. Abbiamo cominciato a interrogarci ben prima dell'esistenza di extraterrestri.
Grecia, la possibilità ma di l'Egitto, vita su altri mondi, sì. E già era bello già vedere che riuscivano a concepire l'idea che ci fossero mondi abitati al di fuori della nostra terra.
Una cosa che mi affascina è quando vai a visitare le piramidi in Egitto, per esempio, e vai al museo del Cairo, che ti fa venire la pelle d'oca. Intanto vedi il livello tecnologico, la capacità di costruire cose che con i mezzi dell'epoca uno rimane attonito e basito, e in più se ti fai raccontare dalle guide locali ti dicono: prova a immaginare che se le guardi dall'alto le piramidi come erano organizzate, adesso più della metà sono state perse, anzi molto più della metà, ma pare che riproponessero le costellazioni, erano organizzate con le stesse posizioni delle costellazioni.
In parte, in realtà è solo la cintura di Orione in particolare, di solito è quella che viene indicata, ma è solo, ci sono tre piramidi che sono vagamente messe in quella forma, ma è solo una coincidenza. Non faceva parte della cultura egizia questo genere di allineamento, erano interessati ad altre cose più importanti, molto più pratiche, tipo quando sorge Sirio, voglio essere pronto perché so che è quel momento in cui c'è da seminare, c'è da piantare, perché poi arrivano le alluvioni cicliche del Nilo, e quindi quelle cose le conoscevano e le seguivano bene, ma la disposizione, la posizione delle piramidi una rispetto all'altra non era fra queste.
Ecco, a noi piaceva invece ascoltare questo racconto.
Ma tu mi hai spostato. Ma è così, ho chiesto agli archeologi.
Però se non tu guardi, non è colpa tua.
Vado via, no, no. Dimmi.
Però ci sarebbe, voglio tornarci,
dai.
Sono tra l'altro non alieni ma forme umane qua fuori dallo studio,
sì,
tante.
È una delegazione di termiani.
Ecco, sono in visita. Vuoi credermi?
Dai, dimmi, dimmi.
Per qualche forza soprannaturale, per sì. colpa tua che hai detto che non sono allineate al firmamento e quant'altro, tutto il mio sistema informatico in questo istante si è spento,
si
Paolo.
Si è disallineato.
Tutto. Mi dice a network error occurred.
Ecco.
Also, arrange to a.
Esatto, mi poni le mani.
Volevi parlare del giacimento di Saqqara, una delle aree archeologiche più importanti dell'antico Egitto? Volevi sottoporre Paolo attivissimo a questo strano fenomeno di cunicoli così bassi, così stretti, come hanno fatto a infilarci giù dei sarcofagi di tonnellate di materiale, monoliti, come hanno fatto ad andare giù? Saranno stati gli alieni, Paolo?
No, no, topi addestrati.
No, ma davvero? Ci no, mettiamo no. dentro le mucche sacre, hanno detto. Paolo, Paolo, non è possibile che un umano abbia infilato giù il sarcofago così grosso, così pesante. Non...
Ci sono dammi... molti. Allora, una volta c'era questa notizia di qualcuno che aveva trovato un'auto sportiva, una Ferrari costosissima, so, murata
demolisce.
Dentro un edificio.
Sì.
E uno dice: come hanno fatto? Hanno messo la Ferrari, poi hanno costruito intorno la casa.
Sì, ma
allora, è così.
Ma Paolo, ma scusa, ma cosa fanno? Prima mettono giù i sarcofagi giù in fondo, come facevano a costruirli? Dovevano costruirli sui in superficie?
Allora, è complicato. Ci
dobbiamo
vorrebbe...
fare una puntata
facciamo
speciale,
una puntata.
Paolo, perché sono arrivati mille messaggi.
Un archeologo,
ti prego.
Non uno di quelli che racconta di essere
no.
un archeologo, ma un archeologo vero.
Me lo devi promettere, perché
volentieri.
Adesso abbiamo anche i nostri amici che salutiamo, che sono qui dall'Ucraina.
Sì.
Adesso imparano un po' di italiano, perché oggi non riusciamo bene. Facciamo dire un saluto in ucraino? Buongiorno, grazie.
Grazie.
Adesso gli diamo il tempo di parlare un po' meglio l'italiano.
Sì.
Noi troviamo un archeologo.
Sì.
Faremo una puntata speciale, me lo devi promettere, prima di giugno.
Sì, no, io ti dico so, comunque volentieri, ma ti dico solo una cosa. Cioè, se tu avessi veramente questi
sì.
poteri straordinari di mettere le cose in posti impossibili, cosa fai? Lo fai solo per quello? Cioè, solo per piazzare un sarcofago?
Ma dipende che valore aveva la cosa che volevo nascondere dentro nella mia area.
Potevi fare tante altre cose e la fai solo lì. E poi sparisce tutto, non rimane più traccia di niente. Non è strano? Non è che magari semplicemente siamo noi umani che siamo bravi a fare le cose e siamo anche capaci di fare delle cose che sembrano diverse da quelle che sono?
Troppe domande, troppo importanti, Paolo.
Lo so, io sono oggi, filosofico il lunedì mattina.
Oggi non riusciamo a dare queste risposte, però...
Ho fatto 25 minuti di colonna, sono filosofico.
Però non mi devi smontare tutto, Paolo, dobbiamo fare una puntata tra
facciamo.
Il sacro e il faceto, tra lo scientifico e l'extraterrestre,
fra
per favore.
Fra il sacro e il profano, fra il serio e il faceto,
fra il sarcofago
fra
e il profano,
sì.
Vabbè, scusa. Niente.
Sì?
Fra il sarcofago e il profano. Va
perché
bene.
No?
No, adesso dobbiamo ancora perché raccontare no? delle tigri, Paolo. Quindi
esatto.
ci torniamo tra un disco?
Subito, senz'altro.
Minaj, grazie per averci mandato tutta la tua riflessione. Lui è egiziano, sa un sacco di cose. Ci vogliamo tornare perché è un tema molto molto intrigante. Magari leggetevi qualcosa sul giacimento di Saqqara, con tutte le scoperte egizie, giacimento di animali mummificati, catacombe, c'è un po' di tutto. Hanno trovato tra gli animali mummificati là sotto, dai gatti agli uccelli ai serpenti, ma anche cani, scimmie, e poi ci sono tombe nobiliari. Insomma, Saqqara, un giacimento archeologico che ha molto affascinato, anche perché rispetto a quelli più famosi è un po' secondario nelle visite turistiche. Io mi sono molto emozionata anche proprio per questi cunicoli e la profondità dove sono stati messi questi pesantissimi monoliti. Ci torneremo, Paolo, una promessa per tutti, perché tempus fugit, in questa galassia, in questa dimensione siamo schiavi ancora del tempo, in altre chissà, ma qui volevamo ancora dire due parole sulle tigri. Perché hanno questo colore arancione?
Sì, una di quelle cose che ti domandi, che forse passano un po' sotto traccia, ma hai sempre visto la tigre arancione a strisce nere e dici, è fatta così, ci sarà un perché. Poi magari ti fermi un attimo a riflettere e fa, ma la tigre dove vive? Vive in ambienti dove c'è di solito del verde. E quindi, cioè, per una tigre che è un predatore, che deve andare a prendere degli animali da mangiare, deve ghermirli, e non è molto sensato avere un colore così vistoso, proprio di tutti i colori, l'arancione. Cioè, tanto vale mettersi appunto un giubbetto di quelli fluorescenti per farti notare, no? L'arancione è quello che usiamo per i coni stradali, per...
Ti fai notare con quei colori. Notare.
Quindi perché le tigri si sono evolute in modo da avere questo pelo di questo colore così particolare?
Perché?
La risposta è che noi lo vediamo arancione, perché abbiamo la cosiddetta vista a colori tricromatica, cioè abbiamo la capacità di vedere tre colori principali, dai quali poi definiamo tutti gli altri. Le donne molto di più, rispetto agli uomini hanno 16 colori, punto e basta.
È vero,
marrone,
l'uomo binario, sì, no,
rosso,
noi donne.
Per vinca, ecco, vabbè, ma restiamo sul tema. Quindi, negli umani ci sono tre tipi di sensibilità al colore, cioè quindi blu, verde e rosso, ma... Gli animali che sono le prede della tigre, quindi gazzelle, antilope, eccetera, sono bicromatiche, non vedono alcuni colori, fra questo l'arancione. Dal loro punto di vista, il pelo della tigre è verde e quindi si confonde completamente con il verde della giungla nella quale si trovano.
Pazzesco!
E quindi adesso sai perché.
So perché Tiziano Ferro ha fatto rosso relativo, in quel caso arancione relativo.
Sì.
È tutto relativo,
è tutto,
Paolo.
Relativo.
Ci sono altre galassie?
È tutto relativo, non
è
lo so.
È tutto,
dipende.
Relativo.
Ma c'è vita nell'universo, un po' il sabato sera.
Il paradosso di Fermi, il limone che ha come antagonista l'arancia?
Sì.
Vedi che rimane sempre sull'arancione, Paolo.
E noi abbiamo qui in studio degli ospiti che arrivano dall'Ucraina, ci stanno
guardando
chiedendo,
male, ma questi due
cosa
qua
stanno dicendo?
E noi gli rispondiamo, niente panico.
Niente panico.
Tutto bene. C'è anche un podcast, Paolo, in conclusione?
Assolutamente sì. Il podcast è del Disinformatico, a partire dalle 17 circa sarà disponibile una nuova puntata, www.rsi.ch/ildisinformatico. E in questa puntata parliamo di televisori che ti spiano, perché sì, c'è una tecnologia che screenshot allo schermo quello che stai guardando e in alcuni casi ne manda una sintesi alle case costruttrici e soprattutto ai pubblicitari.
Ma tu pensa. Podcast del Disinformatico, ma anche di Niente Panico, e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Grazie, a domani.
Ciao.